Volevo presentare intanto Chiara Zamboni, che insegna filosofia teoretica all'Università di Verona, che da più anni si occupa di pensiero delle donne e ha dato vita con altri alla comunità di Otima, tra comunità filosofica di Otima, e tra le sue pubblicazioni più recenti Pensare in presenza, conversazioni in luoghi, improvvisazioni, scrivere e sentire e scrivere la natura, che è un libro che lei sa quanto lo ami e che io consiglio assolutamente a tutti i benzoniani della terra, e ha curato una filosofia femminista in dialogo con Françoise Collin, La carta coperta, l'inconscio nella pratica femminista, e ha collaborato a diversi volumi di Diotima pubblicati dal 1987 ad oggi, e da anni è docente nel Master Duodae Studios de Differenza Sessual dell'Università di Madrid. Una breve premessa riguarda il fatto che dentro il circolo Bateson diciamo così, c'è stato un attraversamento, no, del pensiero femminista, perché devo dire soprattutto da parte delle filosofe delle differenze avevamo colto un'attenzione a Bateson, abbiamo visto insomma tanti riferimenti, forse invece non da altre filosofe, perché tanto per dire, Donna Haraway pare che non sappia neppure chi è, cosa sbalorditiva peraltro, perché lei è pure una scienziata. Invece nel pensiero della differenza c'è un'attenzione a Bateson, e io stessa, insieme a Lucilla, insieme ad Anna, insieme ad altre giovani studentesse con cui abbiamo fatto, diciamo, delle riflessioni insieme, ci siamo molto interrogati, per esempio, soprattutto sull'idea che la relazione precede e sul concetto di differenza bezzoniano. E io su questo mi fermo e do la parola a Chiara.
Grazie. Io ringrazio innanzitutto te, perché in realtà sei stata la tramite di questo incontro, e poi comunque tutto il circolo Bateson. Va bene, comincio con il mio discorso, che voi sapete è intitolato Essere donna e leggere oggi Bateson. Mi sono accomodata anche una cosa stretta, nel senso che per me non era facilissimo fare questa cosa così precisa. Comunque, ok, questo è l'inizio. Allora, quando io dico sono una donna e leggo oggi Bateson, subito mi colloco in una posizione di differenza. Differenza di essere una donna, e già con questo mi nutro di un concetto che è caro a Bateson, cioè quello di differenza e di differenza delle vivenze. Mostro di essere in una relazione differenziale su molteplici piani, dove le differenze si intrecciano con altre, aprendo a percorsi imprevisti. Parto dunque dalla differenza di essere donna nel leggere Bateson, essere donna non come identità ma come differenza. Questo lo dico perché questo mi collega al pensiero della differenza sessuale, che non è un pensiero identitario, e mi collega a Bateson, che ha lavorato appunto sulla differenza, sulle dinamiche relazionali di differenza in generale. E in particolare mi fermo un attimo per la prima parte del mio discorso su come Bateson ha trattato le relazioni tra uomini e donne. Allora, è chiaro che tutti noi che conosciamo un po' Bateson ne ha parlato in Naven. In Naven, descrivendo la società di Atumul della Nuova Guinea, di queste relazioni simmetriche e complementari tra uomini e donne, che però è la parte anche più divertente di questo, e che però poi vengono rovesciate per un certo periodo di tempo proprio nel rito Naven, per cui gli uomini prendono la posizione delle donne e viceversa, mostrando quindi anche una, in termini contemporanei, ironia nei confronti. Adesso per loro è più un rito, ma questo permette di lavorare sulla mascherata, diciamo, della mascolinità e della femminilità, usando un termine più contemporaneo. E questo lo rende interessante, però anche leggendo Naven c'è un pochino non bisogna mai ontologizzare quello che Bateson dice e non prenderlo alla lettera, ecco, diciamo, non prenderlo alla lettera, perché sennò si sta all'interno di alcuni modelli culturali molto precisi, molto pesanti, e però, diciamo, quello che è interessante è che lui tra uomini e donne mette in evidenza la dinamica relazionale, questo rimane totalmente vero indipendentemente da quel contesto, e in più una cosa che lui non dice, ma c'è uno smascheramento nel ritornare, e questo anche è molto interessante.
Chiara, stai più di fronte al computer, non so se ti sentono bene.
Ah sì, 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 ok, sì. Mi metto un po'.
No, è un peccato se non ti sentono.
Ok. Sì. Però il modo che ha Bateson di trattare della relazione donne e uomini, quello che a me piace di più, mi interessa di più, è quello che si trova nel testo Non sappia la tua sinistra, in dove gli angeli esitano. Noi sappiamo che il testo è scritto con dei testi di Bateson, Gregory Bateson, dei testi di Mary Catherine Bateson. Quello che cito qui è di Bateson, di Gregory Bateson, Non sappia la tua sinistra, dove questo per me è stato molto importante, quello che ho letto in questo saggio, l'ho anche lavorato molto a lezione quando ho lavorato su Bateson all'università, perché la relazione tra i sessi in questo contesto ha a che fare con il sacro, ritorno alla mia domanda che facevo prima, dell'aspetto per cui il rapporto tra i sessi, la relazione tra i sessi richiede che vi siano spazi di non comunicazione, di non sapere e di segretezza che non va svelata. Rimando quel passaggio di Non sappia la tua sinistra, dove c'è la moglie di quell'uomo che ha alluso, ha fatto capire alla moglie che lui sapeva il linguaggio degli animali, e poi la moglie muore di disperazione perché lui non glielo dice. Lui capisce che non doveva alludere neppure a questa conoscenza che non aveva, e mette in gioco e mostra che occorre una segretezza e un non dire tutto, adesso un termine un pochino infantile, come non dire tutto, ma della non comunicazione, del mantenere una non comunicazione precisa tra donne e uomini. E questa posizione di Bateson mi ha fatto ripensare a dei termini analoghi, non la stessa cosa, analoghi, in Jussi Rigarai e Carla Lonzi, quando parlano della asimmetria tra i sessi, il che significa della non complementarietà e la non dipendenza, quindi uscendo totalmente dalla posizione di Naven, come della asimmetria, quindi della non possibilità di dialettica. Cioè non c'è dialettica c'è discontinuità, e proprio per questo a me interessa, pensando a pensiero di Bateson nel suo complesso, come la differenza tra uomini e donne in questo modo venga posta in riferimento ad uno dei contesti di pensiero di Bateson, che è quella della discontinuità. Cioè della non dicibilità di qualcosa che deve rimanere inconscio, che non deve divenire trasparente, visibile. Ricordiamo tutto il discorso che abbiamo fatto finora con Nora Bateson, pena la perdita di ciò che è essenziale e che connette, che è la modalità che connette, che in qualche modo non deve passare a livello della coscienza, della consapevolezza, come spazi di non consapevolezza, di non coscienza, di discontinuità, occorre che ci siano tra donne e uomini. E questo si riconnette all'ultimo testo sempre di Gregory Bateson, in dove gli angeli esitano, dove lui lavora sulla sua concezione di discontinuità necessaria tra sistemi diversi del vivente, e questo è un punto molto importante, questo lavoro sulla discontinuità necessaria tra parti diverse del vivente, questo lo trovo fondamentale, E devo dire, poi ripensando un po' alla politica e al movimento delle donne, che c'è stata una certa saggezza, diciamo, bezzoniana, vedendolo da così, sul fatto che almeno nel movimento delle donne degli anni 70, a cui io partengo, diciamo, come genesi, formazione, c'è stata l'azione politica orientata alla trasformazione di sé, la presa di consapevolezza di sé, e non alla trasformazione dell'altro, non alla trasformazione degli uomini, partendo dal presupposto che essendo in una situazione di interconnessione, la trasformazione, la presa di coscienza, l'autocoscienza, diciamo, termini femministi, l'autocoscienza di me, l'autocoscienza delle nostre relazioni tra donne, era un atto di fiducia, trasformato la relazione con gli uomini, ma senza porci come finalità cosciente la trasformazione della relazione con gli uomini. E questo è un punto sottile ma molto preciso per il quale si è lavorato appunto sulla discontinuità e la fiducia che l'interconnessione poi avrebbe trasformato, indipendentemente dalla nostra volontà, le relazioni stesse, cosa che non sempre è stata capita all'interno della politica delle donne, cioè rinunciando ad un progetto di trasformazione diretta, ma portando semplicemente il lavoro politico all'autocoscienza. E questo però mi sembra molto, diciamo, di una saggezza bezzoniana, naturalmente lo dico col senno di poi, non è che nessuno ha pensato di questo, ma col senno di poi. E proprio per l'impossibilità di controllo di progetto che avrebbe portato ad un fallimento, diciamo, progettuale, un fallimento. Tutto questo nella vita quotidiana abituale rimane in gran parte inconsapevole, però non così per Bateson. Alla fine Bateson ha fatto tutto un lavoro di portare a consapevolezza tutti questi processi, perché noi lavoriamo sulla non consapevolezza, le parti di... di relazione tra parti totalmente discontinue, però quello che lui ha fatto è di lavorare sui principi dell'epistemologia con consapevolezza, cioè ha cercato di mettere a fuoco le forme logiche epistemologiche per cambiare la vecchia epistemologia della finalità cosciente del controllo. Quindi, diciamo, anche lì è un paradosso, cioè da una parte con l'elemento del rinunciare alla consapevolezza, però allo stesso tempo lavorare sui principi, i nuovi principi epistemologici, e metterli a fuoco nella loro complessità logica com'è. E lì c'è un paradosso, un pochino di paradossi ne abbiamo parlato finora. Allora, una cosa che ho trovato per preparare questa relazione per oggi interessante, non me ne ero resa conto le prime volte che leggevo Bateson, è che Bateson, ragionando sulle premesse epistemologiche, cioè sulla dimensione logica della struttura che connette, questo come premessa epistemologica, ha avuto la consapevolezza che ciò comporti una sperimentazione esistenziale. Faccio un esempio che in realtà ho trovato nel testo di Mary Catherine Bateson con occhi di figlia, non l'ho ritrovato in Bateson, però lei dice, mio padre diceva, una lacrima è un'emozione, ma è anche una struttura logica, ma non è riducibile ad una struttura logica, è un'emozione, quindi un elemento affettivo e esperienziale. Quindi non c'è una separazione tra il nucleo concettuale, logico, e un'esperienza vivente. Quando Bateson lavora su questi aspetti, non scinde l'aspetto del nucleo logico dalla dimensione esperienziale, esistenziale. C'è un circolo. Io l'ho trovato molto interessante, per cui a partire dall'esperienza possiamo leggere il nucleo logico. Lavorando sul nucleo logico possiamo comprendere la dimensione esperienziale che questo gioca. E per chi ha passione per la filosofia, io so che Bateson parla molto di essere un kantiano, di avere una posizione kantiana, ma questa è una posizione non kantiana, perché si potrebbe discutere filosoficamente, ma non è questo il centro del mio discorso. Comunque un'altra cosa che io ho imparato adesso preparando questa relazione, che non avevo pensato la prima volta che leggevo Bateson, è che è vero che c'è questa, l'elemento della struttura logica e dell'esperienza, i due poli, però è anche vero che sono connessi, ma non c'è mai confusione tra di essi. Possiamo usare la parola circolarità per dire che c'è un collegamento molto stretto, vitale, ma non c'è mai confusione. Benson odiava la confusione, quindi c'è un elemento proprio di differenza nella connessione, e però di una circolarità che mostra molto l'elemento del vivente in questo, com'è. Bene, questa è la prima parte del mio discorso. La seconda parte del mio discorso riguarda l'importanza che nella vita di Bateson hanno avuto delle figure femminili. Ne parlavo con Elvira Federici e lei mi diceva sì, il rapporto con Margaret Mead, ovviamente, perché ovviamente, ma non soltanto perché è stata la moglie, ma perché era un'antropologa che aveva una formazione molto più radicata di Bateson, gli ha sicuramente dato degli strumenti in più, e poi soprattutto lavoravano molto assieme, nel senso che c'era uno scambio vitale vivo tra loro due. E poi Bateson ha cercato di fare la stessa cosa con la figlia dopo il divorzio, cercando di instaurare lo stesso tipo di interrelazione con Mary Catherine Bateson, di scambio, e quindi anche lì è stato molto importante ovviamente questo. Però in entrambi i casi erano relazioni molto vicine, di tipo familiare, cioè molto affettive, sia con la moglie sia con la figlia, relazioni molto interne, un rapporto familiare, com'è. Quindi non c'era da parte di Bateson una ammirazione, nel senso che per esempio Mary Catherine Bateson, si vede chiaramente che a Bateson interessava soltanto quello che interessava a lui di quello che stava facendo Mary Catherine Bateson, del resto non gli importava, diciamo, com'è. Per dire però che non c'era questa ammirazione per tutto ciò che comportava questa figura femminile vicina, come, ma è anche scusabile sul fatto che, va bene, erano proprio rapporti familiari. Ma un vero senso di ammirazione io l'ho ritrovato in un testo che è dedicato a Frieda von Reichmann, che è in Una sacra unità. È un testo bellissimo, io lo trovo uno dei più bei testi di Gregory Bateson, dove c'è una vera ammirazione e un riconoscimento anche di un debito nei confronti di Frieda von Reichmann. È un discorso che lui tenne subito dopo la morte. Era una psichiatra della scuola veniva dalla Germania, lavorava anche a Palo Alto, non soltanto a Palo Alto, ma anche a Palo Alto, aveva coinvolto Bateson in un gruppo di ricerca con psichiatri e linguisti, perché lei era molto interessata a tutte le forme di comunicazione non verbale nei rapporti tra psichiatra e famiglie distorte, che è psicotica, adesso è un po' una velocizzazione, ma però insomma dalla comunicazione distorta. E quindi aveva invitato Bateson in questo gruppo, com'è. Allora, quello che è molto interessante è questo. È un lavoro che è attorno al 1956, il discorso credo sia del 57-58, quando, dopo la morte di Frieda von Reichmann. E voglio riportare le parole di Bateson. Frieda, non occorre dirlo, era una grande terapeuta e una grande signora. E uno dei suoi grandi contributi a quel gruppo, credo, fu che non ci accapigliamo mai troppo su questioni per cui non valesse la pena accapigliarsi. In presenza di Frida nessuno diceva cose che giudicasse di scarsa importanza. Forse quando c'era lei veniva anche potenziata la nostra capacità di riconoscere le cose di scarsa importanza da quelle importanti. Non che lei assumesse un atteggiamento didattico, anzi la sua sola presenza contribuiva alla semplicità. Non so dirvi quali indizi paralinguistici cinesi ci emettesse che avevano questo effetto. Posso dire che non erano segnali verbali o lessicali. Non aveva, adesso commento un pochino, è che è importante, non aveva nessun atteggiamento didattico, come secondo me è molto importante questo. Per lo più ascoltava, lo dice in altre parti del testo, stava in silenzio e aggiungeva soltanto qualcosa. Allora, per Benson e per gli altri ricercatori, che erano tutti uomini, Frida aveva autorità, un'autorità, una vera e propria autorità femminile, non solo per la competenza, come dice Benson, era una grande terapeuta, ma anche perché era, come lui dice, che è un'espressione felice, una grande signora. Allora, come interpretare una grande signora? Sapete, le signore che invitavano o invitano a casa e creano una condizione perché gli ospiti diano il meglio di sé di una situazione e in qualche modo creano le condizioni perché, dando il meglio di sé, si adeguino ad uno stile che la signora non esprime, ma che mostra non verbalmente, non lo spiega, ma che fa vivere in un contesto. È quella che io chiamo l'autorità femminile, ma di questo testo, in realtà a me commuove tantissimo questo testo, non per Frida von Reichmann, di cui parla delle altre cose, magari andatevelo a rileggere, bellissime, che non sto ora a dirvi, ma perché c'è un'autentica grandezza in Benson nel riconoscere e ammirare la grandezza di una donna come e di una donna vicina a lui. Ed è la via per aprire il campo ad una sperimentazione libera della differenza maschile. C'è un testo di Lia Cigarini uscito da poco sul desiderio, la politica del desiderio, una nuova edizione, dove c'è un'intervista dove Lia Cigarini, parlando della differenza, diceva che la differenza maschile è libera quando in qualche modo ammira una donna, perché l'ammirazione fa uscire dal rispecchiamento della dipendenza. L'ammirazione è sempre fuori dalla logica io come te, io meno di te, io più di te, e l'ammirazione crea quello spazio di distanza che permette per un uomo di seguire una via libera della differenza maschile come è. E questo mi sembra una cosa che Lia Cigarini dice molto bene. Bene, ho finito la seconda parte della mia relazione, inizio con la terza. Parlo ora di due questioni perché appunto un po' il tema di questo incontro a partire da Benson, il circolo Benson, è come si stanno trasformando le situazioni, come vedere le modificazioni e come il pensiero di Benson può contribuire a questo. Questo è un pochino anche... Allora, la prima è una questione che molti si sono posti ultimamente, un pochino la situazione che stiamo vivendo di pomeriggio richiama esattamente quello che è la questione, cioè tutti noi abbiamo fatto lezioni e conferenze, ci siamo incontrati e parlati online e in presenza. Questo è un problema, è una questione. È una questione che non va sottovalutata, sulla quale mi vorrei fermare, riprendendo di come Benson e di come Benson ci può aiutare in questo. Com'è. Perché che ne è dello statuto della comunicazione quando avviene attraverso lo schermo piatto, dal busto in su, o al viso, dal busto in su in genere, ma comunque il viso, tutto il resto del corpo dove è andato a finire, com'è. E poi c'è una lieve deformazione proprio della parola, come allora Benson ne parla sempre in dove gli angeli esitano, e i testi che cito suoi, faccio riferimento, sono quelli sempre suoi, non della figlia. Sappiamo che Bezzo non era affatto contrario né alle fotografie né alle registrazioni, anzi ne aveva fatte tantissime per l'antropologia, aveva fatto tantissime registrazioni, per cui sicuramente Bezzo non era contrario e anzi ne vedeva l'utilità, che più volte ribadisce in diversi contesti. Tuttavia, nel saggio su Frida von Reich, riprendo sempre quello, quando parla con due psichiatri di quel piccolo gruppo di cui partecipava, lui spiegava che era stato in rapporto con una famiglia, diciamo, velocemente psicotica, e aveva fatto vedere un video dove lui era in relazione con questa famiglia. E i due psichiatri amici non capivano che segnali ci fossero di una comunicazione distorta, proprio a loro non risultava. Allora però, lo scrive Bateson, poi i due andarono insieme a visitare la famiglia e videro i componenti non appiattiti sullo schermo, bensì in carne ed ossa. Allora percepirono subito che c'era qualcosa di serio che non andava, e su questo furono entrambi d'accordo. Credo che non fosse solo perché ora vedevano quelle persone nella realtà, ma perché ne avevano diretta esperienza per le sensazioni causate dalla interazione con loro. Le avevano viste sullo schermo, ma questo non poteva bastare per capire che cosa si provava a interagire di persona con loro. A quanto capisco, scrive Bateson, questa difficoltà è reale e inevitabile. Arrivare alla diagnosi e alla percezione usando materiali filmati si scontra sempre con la limitazione che la diagnosi umana dipende dall'interazione umana, non l'interazione osservata attraverso uno schermo unidirezionale o la lente di una macchina fotografica, bensì come la si sperimenta partecipando ad una vera esperienza. Riusciamo a dire che tipo di persona ci sta di fronte solo combinando l'osservazione delle sue abitudini comunicative con l'osservazione introspettiva del tipo di persona che siamo noi stessi quando abbiamo a che fare con un altro. Allora, porto due esempi. Un esempio di un'amica psicanalista. Una mia amica psicanalista mi diceva che con un particolare paziente, quando entrava nello studio e entrava e poi incominciava a parlare, lei sentiva sempre un grande freddo, percepiva freddo, e ha preso questo freddo sul serio. Certo non era un elemento verbale, era un elemento non verbale, ma lo sentiva lei percettivamente, non riguardava come appariva lui, ma lo sentiva lei, e ha adoperato questo tipo di percezione molto forte per avviarsi alla relazione con lui, come dire, un elemento per avviarsi, un'entratura ad entrare in relazione con lui. E poi l'altro esempio lo porto io perché come docente ho fatto molte lezioni online e anche ho fatto esami online. Succede, è andato tutto bene, poi era necessario, perfetto, però è successo che mi sono ricordata di quegli esami solo per quello che è stato detto, ho avuto una memoria intellettuale di quello che è accaduto, ma la mia memoria corporea non ha trattenuto nulla, ed è come se non avessi mai conosciuto quegli studenti, come se fossero scomparsi nella media. Allora, questa, io capisco, è una questione del nostro tempo, una questione irrisolvibile, non la possiamo risolvere. Quello che possiamo fare non è tanto dire della continuità tra una pratica e un'altra, sono due pratiche completamente diverse, ma quello che occorre fare non è tanto lavorare su che pratica è quella online anche, ma soprattutto lavorare su che pratica è la pratica in presenza, perché è quella che noi diamo più scontata, quella che consideriamo abituale, è quella che in qualche modo sfugge al nostro sguardo. E sono convinta di quello che diceva Nora Bateson, non possiamo dire tutto di questo tipo di esperienza, ci saranno sempre delle lacune dei buchi in questo tipo di esperienza, però perché è in gioco quello che io chiamo il lato inconscio del corpo, e quindi non lo possiamo nominare, diciamo, a che fare con quella che lei chiamava afanesis,
afanipoiesis.
Ha a che fare con quello, però allo stesso tempo lavorare su questo aspetto è qualcosa che ci fa cogliere la ricchezza di questa pratica, che altrimenti per noi risulta scontata, mentre in qualche modo non è scontata affatto per me. Bene, ora la seconda questione che considero una questione del nostro tempo, la seconda questione e ultima, su questo concludo, che è questa, ha a che fare con l'ecologia. Sappiamo che Bateson era molto scettico sull'uso immediato del suo pensiero nel dibattito ecologico, perché per quello che diceva Nora Bateson, perché poi dell'ecologia vengono tutte usate strumentalmente come metodologie, progetti e progetti volontaristici di trasformazione. Ascoltiamo un po' le nostre campane che vengono da fuori, che sono stupende. Però è vero anche che se pensiamo al dibattito ecologista oggi, ha tantissimo a che fare col pensiero di Bateson, per tutta la dimensione dell'interconnessione della struttura che connette, che sono al centro della visione ecologica contemporanea. Quindi in qualche modo è ovvio che il pensiero di Bateson è molto importante per la visione ecologista, non è in sintonia con la politicità, con il progetto politico, però con la dimensione ecologica ha tantissimo a che fare, quindi mi sembra ovvio com'è. Però le idee di Bateson su questa questione mi permettono di fare un passo in più, rispetto ad una questione, un interrogativo di alcune pensatrici ecofemministe nei confronti della concezione ecologica dominante oggi. La domanda di queste ecologiste femministe è: ma che ne è della nostra soggettività in rapporto all'interconnessione sistemica? Che ne è della nostra soggettività in rapporto all'interconnessione sistemica? Perché lo dico? Perché fa parte della cultura delle donne il partire da sé, la soggettività, il mettersi in gioco soggettivamente in un certo tipo di situazione. Invece il mainstream è che si parla di sistema ecologico in forma neutra e come dall'esterno, con molta competenza. Sì, benissimo, ma che ne è della posizione soggettiva, del partire da sé rispetto al sistema ecologico? Che fine fa la verità soggettiva femminile in rapporto al sistema ecologico? Questa è un pochino la questione, e faccio una parentesi, senza pensare che la soggettività sia solo la soggettività etica, cioè come dire che c'è da una parte la conoscenza del sistema e dall'altra parte poi c'è un soggetto etico che si comporta eticamente nei confronti del sistema ecologico. Cioè la scissione tra conoscenza ed etica non è batesoniana, non è neanche della politica delle donne, però di molta ecologia contemporanea, per cui si conosce il sistema e poi ci dobbiamo comportare eticamente, no? Per Bateson questo è sbagliato, anche per la politica delle donne questo è sbagliato, scindere i due lati. Allora, sì, ok. Torniamo al testo di Bateson che dedica a Frieda von Reichmann. Lui riconosce in lei una cosa che riconosce in se stesso, si capisce anche lì che la passione e l'ammirazione che lui ha per Frieda von Reichmann è un certo modo per trasformare se stesso, in qualche modo radicalizzarsi, stare in una posizione radicale, come l'aiuta, il pensiero della Reichmann l'aiuta a stare in una posizione radicale, che è quella di prendere nella conoscenza scientifica tutto ciò che è da prendere, tenendo conto che ciò comporta una imprevedibile trasformazione della consapevolezza di sé. Questo è molto interessante su questo ritorno. Cioè entrambi sono impegnati a sapere, sanno già, una cosa che a tutti capita, che conoscere significa trasformare se stessi, cioè ci si trasforma conoscendo una situazione e la trasformazione di sé comporta forme di trasformazione della conoscenza. È a pagina 376 di una sacra unità che lo vuole ritrovare. Una trasformazione soggettiva molto profonda. Sono due piani che sono di fatto intrecciati, però in genere non li separiamo, li teniamo separati, da una parte la soggettività, dall'altra parte la conoscenza. Invece per Bateson ci sono entrambi i poli e sono profondamente connessi tra di loro, sono inseparabili. Il piano della trasformazione soggettiva è quello della conoscenza della natura. Scrive: per chiunque lavori nelle scienze dell'uomo, ciò comporta che ogni nuova scoperta e ogni nuovo progresso sono un'esplorazione del sé. Quando il ricercatore comincia a sondare zone sconosciute dell'universo, l'altro capo della sonda è sempre immerso nelle sue parti più vitali. Ovviamente ciò è altrettanto vero per le scienze naturali e per la matematica. Pagina 376. Bateson dunque sostiene che conoscere la realtà implica uno stare in rapporto con parti profonde della propria soggettività in divenire. E scrive ancora: accrescere la consapevolezza del nostro universo comporta imprevedibili incrementi della nostra consapevolezza del sé. E quindi i due piani, conoscere e modificazione soggettiva, sono connessi circolarmente e non possono essere separati. Poi buffo, perché questa citazione di Bateson l'ho trovata proprio nell'introduzione di Marco De Rio, il nuovo libro di Marco De Rio che ha appena pubblicato, che cita proprio esattamente questa cosa. Allora, questa posizione di Gregory Bateson va incontro ad una tendenza più delle donne che degli uomini, appunto con delle eccezioni come Marco, per esempio, degli uomini. Alcune donne anche, ad avere cura e attenzione per l'esperienza soggettiva come via per stare in rapporto al mondo e conoscerlo. Gregory Bateson infatti ha offerto una visione molto precisa di come l'esperienza soggettiva in processo sia intimamente legata a quella del sistema ecologico e non possono essere separate le due aspetti. Trascurare l'attenzione alle modificazioni soggettive impreviste significa tradire la connessione fondamentale con il sistema, con la struttura che connette, così importante per Bateson. E termino con questa frase: c'è qualcosa di prezioso nel suo insegnamento, in questo doppio movimento infinito in divenire, di soggettività implicata nella conoscenza e viceversa. La grande avventura per cui scoprire il mondo significa scoprire se stessi e viceversa.
Arrivano da
posso dire una cosa di Giacomo? Mi è piaciuto molto la tua
avvicinare.
Dico una cosa di getto, sì. Mi è piaciuto molto la tua, il tuo contributo. Devo dire, innanzitutto sono felice che tu abbia parlato di questo saggio dove si parla della fede trasformata, anche anch'io ho letto con grande emozione, perché è un unicum. È rarissimo che un uomo esprima in modo così chiaro, pieno, vissuto, un sentimento di ammirazione per il lavoro intellettuale, culturale, umano che una donna sta facendo. E quindi è una perla, perché non succede. Succede l'oblio, non succede questo. Quindi sono molto felice che tu l'abbia tirato fuori.
E poi molto rapidamente, perché non voglio togliere spazio agli altri, mi piace moltissimo quel discorso che tu hai fatto sulle due forme di comunicazione e su come sia necessario riflettere su quella che diamo per scontata, perché si parla fino alla nausea di tutte le paraculaggini che possiamo fare dire sul digitale e si perde questa cosa assolutamente cruciale. Infine, un'altra cosa che mi ha colpito nella parte finale, parlavo proprio mentre stavamo preparando il seminario, una delle ultime riunioni di segreteria, vi ricordate che a un certo punto io dissi: ma dovremmo parlare della conoscenza inutile. Perché, per esempio, mi era capitato di vedere dei documentari fatti dalla Shell sull'inquinamento da se stessa prodotto negli anni 50. Allora lì non era scattato il click tra la soggettività dei dirigenti della Shell che avevano fatto fare questi documentari, da cui era chiarissimo quello che stava succedendo, impressionanti sono, e la conoscenza. E noi siamo continuamente allagati da una massa di conoscenze di cui non facciamo un lavoro di esplorazione condivisa delle implicazioni di queste conoscenze nel momento in cui ci toccano. Tutto questo rimane nascosto. Io vedo che, per esempio, noi discuteremmo sui cambiamenti da fare, sapendo quello che sta succedendo, sulla base delle conoscenze, per dire a noi che cosa ci succede. Non lo facciamo. Mi sembra un punto cruciale. Grazie.
Alberto vuole parlare, ci sono altri interventi che io posso intanto annotare. Nella chat abbiamo... Grazie professoressa, dice qualcuno. Stefano Brancati, non so, magari... Elena Gagliasso, grande e bella relazione, ne farò tesoro domani. Rosalba dice quanto si ricorda bene dei suoi allievi, il lavoro che facevate insieme. E poi, no, qualcuno che ci saluta, qui non ci sono. Prego, Alberto.
È stato molto bello questo intervento di Elvira, che rinforza il senso del mio contributo.
Elvira, no, Elvira,
chiaro. Di questo tuo intervento di adesso, Elvira, che hai dato conto di quanta ricchezza la tecnologia possa aggiungere a una relazione complessa come questa del nostro convegno di oggi. Abbiamo appena letto i commenti interessanti e significativi delle persone che non sono in questa sala e che non avremmo avuto senza il supporto della tecnologia. Chiara, prima, tra le tante cose belle di cui ha parlato, ha posto una questione a me molto vicina, che ne è dello statuto della comunicazione quando la comunicazione avviene online, e ci ha raccontato di quel bellissimo esempio di cui dà conto Gregory Bateson quando dice: due miei colleghi psichiatri di fronte al video di una famiglia in prima approssimazione psicotica erano rimasti ad un livello non soddisfacente di comprensione della situazione, comprensione che è molto migliorata quando è intervenuta la conoscenza esperienziale. Sì, certo, desidero ricordare che nel bellissimo documentario che Nora Bateson ha dedicato al pensiero di suo padre, An Ecology of Mind, c'è una parte molto bella in cui prende la parola Mary Catherine Bateson raccontando la sua esperienza di fronte al video di una sessione di terapia familiare. Lei dice: ho visto il video una prima volta in cui c'è la solita famiglia, solita sempre tra virgolette, la mamma, il papà e il bambino o la bambina, non ricordo il genere, che era la persona problematica. E la mia prima impressione, dice Mary Catherine, dice: sì, certo, accidenti, che problema, questo bambino crea davvero delle difficoltà. Poi ho visto il video, esagera un po' Mary Catherine, altre centinaia, decine centinaia di volte, ho cominciato a pensare, ma forse invece è la mamma che contribuisce a determinare l'insorgere di queste difficoltà relazionali. Poi l'ho vista altre centinaia di volte e ho cominciato a pensare, ma vuoi vedere che il papà che non a caso sta seduto in disparte e non prende mai la parola, il vero responsabile? E poi l'ho vista ancora tante altre volte e mi sono cominciato a chiedere, ma vuoi vedere che è lo psicoterapeuta che contribuisce a determinare questo clima di difficoltà relazionale? E alla fine sono arrivata alla comprensione che naturalmente il problema nasceva all'interno della relazione e non era possibile attribuirne l'origine ad una singola componente. È un po' quello che ci raccontava Nora nel suo bellissimo intervento di prima. Sul quello che tu hai detto, Chiara, nel merito di quel poco che ti è rimasto dell'esperienza necessaria, come tu hai detto, degli esami online, mi è rimasto soltanto l'aspetto cognitivo, non c'era nessun elemento relazionale. Poi dopo hai accennato al fatto che in realtà quello su cui si dovrebbe indagare è la relazione in presenza e non lo si fa quasi mai. Infatti faccio la domanda, ma perché negli esami in presenza rimane qualcosa? Ma perché al termine di un percorso tradizionale di didattica universitaria c'è un minimo di conoscenza della studentessa o dello studente? Al contrario, una efficace comunicazione online può contribuire alla costruzione di relazioni profonde e impensabili e sorprendenti.
Rispondi subito, Chiara, sì, raccogliamo le domande.
Rispondo subito. Io quello che volevo dire è che bisogna ragionare come due pratiche diverse, quindi ognuna ha una sua modalità e una sua grandezza, diciamo. Quindi non volevo volevo porre la questione come che non viene sufficientemente approfondita quella in presenza, mentre ultimamente tutti gli studi vanno nella direzione dell'online, e anche degli ottimi studi sull'online, anche proprio degli ottimi didattica dell'online e così via. Per quanto riguarda personalmente la didattica in presenza e gli esami in presenza sono stati per me sempre fondamentali, c'è una dimensione di eros che circola, come anche nell'antipatia, perché non semplicemente nella simpatia, a volte anche nell'antipatia, ma in video è difficile che ci sia una fortissima antipatia. E poi c'è questa regolazione stretta in video, per cui se tu prendi la parola l'altro non te la può portare via, io non posso interrompere lo studente non è obbligato in qualche modo a rispondere, ci sono dei codici che sono codici completamente diversi da quelli della presenza. Io appunto cercavo di avviare a un ragionamento sul lavorare sui codici della presenza, quali sono e perché quello che in genere viene considerato una cattiva comunicazione in presenza, cioè che uno prende la parola sopra l'altro, in realtà incomincio a recuperare come è un elemento di un conflitto non così diciamo formalizzato, ma che ha a che fare con qualche cosa che accade che non dovrebbe accadere, cioè dell'imprevisto appunto, per cui accade che non dovrebbe accadere. E quello che mi interessa è ragionare molto su questi imprevisti che accadono, non dovrebbero accadere in presenza, mentre in video sono altri tipi di imprevisti. Quello che vorrei è che sta scomparendo dal dibattito ciò che è presenza, questo era un po' la cosa.
Sto guardando la chat, la parola a Enzo, ho chiesto di parlare, sì. Poi
ma forse dovremmo anche sentire qualcosa delle
sì,
cose
sì,
che
sì, ma sto controllando sulla scarsa sicurezza sulla didattica in presenza. Vorrei dire una cosa se c'è tempo. Sergio Manghi. Allora, Enzo, Sergio, sì. Faccio così,
Vengo.
Sì. Sergio, arriviamo. Mi senti, Sergio? Parla Enzo e poi la parola.
No.
Allora, velocemente, intanto mi interessa chiederti, in riferimento al pensiero della differenza, tu sostieni non è identitario, allora cerco di capire che cosa significa questo, perché pensiero della differenza significa innanzitutto scoprire ciò che di caratteristico ho, posso portare nella relazione, e questo in qualche modo non determina un processo di definizione della mia identità? È una domanda.
Sì, sì.
E quindi a questo punto non ci sarebbe contrapposizione tra l'una e l'altra cosa, o almeno forse non ho capito, tra pensiero della differenza e processo identitario. Ancora, io credo che l'aver lavorato sulle caratteristiche della didattica in presenza mi abbia aiutato a lavorare anche con la didattica a distanza.
Esatto, sì.
È strano perché in presenza ha come suo opposto in assenza, a dire il vero. Quindi non credo che sia la cosa migliore per definirlo. Diciamo l'essere nello stesso luogo oppure parlare a distanza, questo. Perché io credo che anche nella comunicazione a distanza c'è una componente emotiva che non solo non può essere dimenticata perché entra in gioco continuamente, ma per quanto mi riguarda l'ho utilizzata molto proprio per coinvolgere gli studenti stessi o i corsisti quando ho fatto dei corsi, perché in qualche modo ci fosse un feedback continuo, vivo in questo senso, no?
Okay, rispondere subito.
Vuoi rispondere subito? Sì.
Allora, sono due domande. La prima, perché la differenza non è identitaria? Perché da questo punto di vista il pensiero della differenza non è andato in uno scontro su chi sono io al confronto con gli uomini, com'è, ma è una scoperta via via che finirà alla fine della mia vita, dico sempre. Cioè, nessuno sa che cosa significa essere una donna, ma io che sono una donna.
Essere un uomo.
Ma io sto parlando
sì,
di me.
Sì,
certo. E quindi io non posso portare niente in questo scambio, perché è un processo che finirà con la finire della mia vita, per cui c'è un elemento di differenziale che è costitutivo, diciamo, e che fa sì che non c'è un punto di identità di partenza né di arrivo, ma di un processo, un continuo processo, e di vedere negli effetti questi processi, come si toccano, come si allargano, con un elemento, diciamo, riprendendo Bateson, ma anche Nora Bateson, di arte, di gioco, di imprevisto, che è tutto il contrario dell'identità, com'è. E quindi non cercare le rassicurazioni nell'identità, ma stare nella dimensione dell'imprevisto, del processo, e quindi questo è proprio l'opposto dell'identità, com'è. E infatti il pensiero della differenza è lavorare su questo imprevisto del movimento, piuttosto del processo, che non sai dove va, e nel toccarsi, nel gioco, stare nell'imprevisto e nel non rappresentabile, cioè non cercare un fondamento di un'identità. Quindi per questo è proprio, forse è una cosa che è meno facile da capire del pensiero della differenza, ma è proprio non identitario, legato all'imprevisto, al rischio che questo anche comporta, perché non hai rete, non hai una rete che ti salva, che ti dice stai qua com'è. E sull'altra cosa che tu dici, c'è dell'elemento emotivo nell'online, sicuro. Per esempio, mi è capitato con Di Ottima nella pandemia, ci siamo trovate ovviamente tutte online perché non potevamo portare avanti. A un certo punto c'era questo continuo martellare del fatto che bisognasse lavorare sulle tre grandi donne, la Merkel, la la presidente della
von der Leyen.
E e poi quella
la
della
Lagarde,
che non sopporto la
Christine Lagarde.
Vabbè, allora che siccome erano delle donne, erano donne di autorità e tutte martellavano su quelli, a un certo punto mi sono messa a piangere in online, ho detto ma non è possibile, io non faccio politica delle donne per trovarmi a celebrare una come la Lagarde, che voglio dire, allora è la prima volta che nel gruppo online una si metteva a piangere e c'è stato un crack, diciamo, come però ha funzionato, voglio dire che le emozioni online funzionano, è completamente diverso in presenza, probabilmente in presenza io non mi sarei messa a piangere. Quello che sto dicendo è, per esempio, il silenzio è una cosa che l'online non regge, invece un silenzio prolungatissimo quando si discute, si è in gruppo e si ragiona, si sta in silenzio, io tendo sempre a parlare perché mi emoziona il silenzio, però ho imparato che invece è meglio stare in silenzio, però nella presenza c'è una presenza reciproca che si avverte, che regge il silenzio molto più dell'online, che regge il silenzio ma poco come. Quello che voglio dire è semplicemente di lavorare sulle due pratiche diverse, non è che voglio, e che stiamo dimenticando, ripeto quello che avevo detto anche lui, che stiamo dimenticando la pratica della presenza, che cos'ha, diciamo, quali sono le sue caratteristiche.
Allora, di Imperio metto ad aspettare Sergio Manghi e anche Francesco, perché la domanda di Marco De Riu ha molto connessione con questo tema della soggettività che ritorna. Dice Marco: se c'è tempo vorrei chiedere una cosa a Chiara sul tema della soggettività, e appunto probabilmente ha qualche connessione con la questione che è stata sollevata sulla differenza. Poi dopo c'è Sergio, poi ci sarà Sergio e poi c'è Francesco.
Marco,
eccolo, che compare, penso.
Buonasera a tutte e tutte, intanto grazie a Chiara per la intensa relazione, ero incuriosito da una questione che hai accennato, no? Dicevi rispetto a questo confronto tra il pensiero di Gregory Bateson e il femminismo in particolare.
Bisogna dire a lui di mettersi di scena.
Marco parla più forte.
No. Per minimizzare questa distanza, se quando c'è qualcuno che parla si può mettere
ingrandisciti. Ah no,
togliere la chat e mettere in primo piano chi sta.
Ho capito niente, scusate.
Non si può fare,
dicevo rispetto al passaggio che Chiara faceva sul tema del, diciamo, di come, di quello che può essere una domanda che viene appunto dal femminismo rispetto al tema dell'interconnessione sistemica, no? Cioè che ne è della nostra soggettività. Credo che sia una domanda centrale, diciamo, e soprattutto mi sembra che sia una domanda anche ponte, nel senso tra stili così di pensiero e anche forse tra pratiche differenti. Io ero interessato a chiederti qualcosa in più, diciamo dall'altro lato della domanda, nel senso mi verrebbe da chiederti appunto rispetto al femminismo che tu conosci e al confronto che hai fatto in questi anni, se secondo te il pensiero di Bateson può aiutare a ripensare il tema della soggettività dentro il pensiero e le pratiche femministe. Perché mentre così mi è capitato appunto di riflettere, insomma, su questo tipo di interrogazione dal punto di vista maschile nelle nostre pratiche di pensiero, di scrittura, eccetera, a volte non mi è immediatamente chiaro qual è il tipo di riflessione sul tema della soggettività in questo mondo, anche se ci sono delle esperienze molto interessanti, cioè penso al fatto, non so, anche a certi racconti che non so, di Evelyn Fox Keller o di altri che ragionavano, no, nel loro modo di fare scienza, o McKinnon, oppure anche forse Don Haraway o nella Margulis, cioè ci sono delle esperienze interessanti anche che raccontano di un modo di fare scienza e anche di un modo di ripensare questo tema a partire da una pratica, da una riflessione femminista, però l'impressione è che il modo in cui venga declinata la soggettività oggi nel dibattito pubblico sia prenda tutte altre strade, ecco. E quindi non so, per dire, l'idea, no, di una soggettività che poi è molto calata nell'idea della proprietà, no, del corpo, del proprio, del corpo è mio, me lo gestisco io, cioè che è un'idea in qualche modo di soggettività molto distante da quella che emerge appunto in Bateson, in questo tipo di pensiero. Lo dico perché questo tema della soggettività, secondo me, non so qual è stata la tua esperienza in questi ultimi anni all'università, ma è un tema che ritorna tantissimo nel confronto con le nuove generazioni. E qualche giorno fa ho fatto una lezione, sto facendo le lezioni sulle parole chiave con cui parliamo del mondo e di noi stessi, e ho fatto una lezione sulle parole genere e sesso, e, cioè più che ho fatto una lezione, ho chiesto agli studenti e alle studentesse che cosa intendevano e come usavano queste parole, abbiamo discusso per due ore, e c'è moltissimo questo tema della libertà e della soggettività che però fatica a ripensare in termini bezzoniani anche il proprio essere, le proprie relazioni. C'è molto l'idea autoespressiva e autocostruttiva, non saprei come dirla, ma non tantissimo il tema di una soggettività che viene cambiata dal ripensarsi in relazione, ripensarsi in relazioni anche multiple.
Sì. Avete sentito? Avete sentito. Va bene, sì, parto dall'ultima parte del tuo discorso perché va molto bene, cioè c'è questa moda della soggettività, per esempio anche all'interno delle giovani donne c'è tutta l'attenzione per Carla Lonzi, ma Carla Lonzi soltanto dal punto di vista del partire da sé, cioè della partire da sé, della soggettività, io sono mia, io sono io come e in genere la soggettività appunto come tu dici non è connessa al mondo come è. Ma è chiaro che da parte di quelle donne a cui facevo riferimento, cioè quelle ecofemministe che dicevano ma dove sta la soggettività femminile rispetto alla visione ecologista, era l'idea che c'è una connessione tra le due cose. E per quello che ho detto nella mia parte della mia relazione su Bateson, l'importante è lavorare su entrambi, la connessione profonda tra i due aspetti. Tu hai lavorato adesso su Evelyn Fox Keller, vabbè, che chi non la conosce dico brevemente, sosteneva che Evelyn Fox Keller, che intervistava e ha lavorato su Barbara McClintock, che è stata una genetista del grano, perché Barbara McClintock diceva che lei quando studiava i geni del grano, con questi microscopi, capacità di far diventare più grande, lei entrava nel mondo dei geni del grano, non diventava i geni del grano diventavano suoi amici, e che quindi le sue grandi scoperte nascevano dal fatto che quelli che si muovevano in modo strano tra i suoi amici, lei li seguiva e seguendoli ha fatto le scoperte che poi ha fatto, no? Proprio perché era amica, quindi capiva quelli che erano un po' strani. ed è questo che le ha permesso poi le grandi scoperte. Quindi diciamo che all'interno della scienza lei ha mostrato un paradigma relazionale di amicizia con ciò che studiava, com'è, e lo troviamo poi, come diceva Marco, anche in Donna Haraway, dico anche in Laura Conte e così via, com'è. Però diciamo che sia il femminismo sia Bateson aiutano a lavorare su entrambi i poli, com'è. Mentre c'è un modo sbagliato di intendere il femminismo, anche in modo molto semplificato, di riportarlo solo al partire da sé e chiuso, cioè non tanto proprietario. Cioè io capisco quello che dice Marco, si sta parlando molto di soggettività, i diritti della soggettività, la costruzione della soggettività, la soggettività come unico valore. Per cui poi queste ragazze e questi ragazzi si trovano con il problema, ma allora come fare a diventare politici questi valori, che rapporto poi hanno con la collettività? Problema che il femminismo e Bateson non hanno, perché partono già dall'interconnessione, non so come dire, non hanno il fatto della soggettività e poi il collettivo, la soggettività e poi il sistema, perché sia Bateson che il femminismo partono dalla interconnessione già data, che è solo da riscoprire, da rilanciare, da rigiocare. Quindi non si deve mettere assieme soggettività e collettivo, soggettività e mondo, ma occorre mostrare questa connessione che c'è già e da rilanciare. Quindi non so se così ti ho risposto, Marco. Questo problema che con gli studenti e le studentesse abbiamo è perché c'è una ideologia, diciamo tra virgolette, come diciamo sempre, neoliberale, ma insomma più ampiamente che neoliberale, del valore del soggetto, ma su questa linea del soggetto si rimane al soggetto e poi bisogna fare un sacco di operazioni per recuperare la collettività e la dimensione politica. Invece lavorando su Bateson e femminismo lavoriamo da subito sulla connessione, e lavorando da subito sulla connessione da un certo punto è più facile lavorare sull'approfondimento della soggettività e l'approfondimento del mondo, diciamo, della conoscenza del mondo.
Francesco, poi c'è Sergio. Sergio, scusate, ho fatto
perdere. Io volevo riprendere.
Ecco di qua. Francesco, avvicinati, se no ti si sente.
Volevo riprendere due discorsi.
Vedo il primo piano. Cioè,
okay. Per quanto riguarda tecnologia e comunicazione e modo di pensare, una rivista, grande legge, una rivista toscana con una certa dignità, cioè una cinquantina d'anni, i redattori di cui faccio parte, ne hanno anche di più, sono intervenuti però dei giovani redattori, poi ci hanno detto: no, ma i vostri articoli è vero che li avete messi su online, però non legge nessuno, avete 150 abbonati, usiamo Instagram. Se usiamo Instagram vedrete che arriverete a qualche migliaio addirittura, se siamo bravi. Naturalmente ci mettiamo un pezzo di musica, non è che sono tutti i vostri discorsi comunque col congiuntivo che arriva fino in fondo. Tutti vengono intervallati da filmati e cose così. E noi siamo interdetti, insomma, qui ci cambia il modo di pensare, non cambiamo solamente. Io volevo proprio porre questo problema: come incide, senza che ce ne accorgiamo, probabilmente dobbiamo accettarlo, però almeno dobbiamo essere consapevoli. C'è un modo di cambiare il pensiero che noi siamo stati educati a costruire, appunto, come dicevo io, con ipotetiche lunghe e molto ben fondate. L'altra domanda, quella che faceva, un'osservazione fatta da Serena. Ci sono molte leggi, conosciamo molte cose, ma non si applicano. Mi diceva un mio amico storico, lascia lui la responsabilità, Hammurabi, quando fece i suoi decreti, non disse: io Hammurabi, re, giurista, eccetera. Disse: il Dio Sen dice che, e voi lo fate. Osservazione: se non ci fosse stato questo, probabilmente il codice di Hammurabi non sarebbe stato applicato. Probabilmente, tornando a noi, ci manca una narrazione che giustifichi a livello di visione universale il valore di queste leggi, di queste conoscenze, scienze, scientifiche che abbiamo.
Allora, una risposta veloce perché Sergio Manghi deve andare via.
Allora, parto da questo esempio dell'articolo online su Instagram. Parto dall'esempio che lei ha fatto dell'articolo su Instagram, che le hanno chiesto una performazione, diciamo una costruzione di un certo tipo. Però anche noi siamo costruiti, cioè voglio dire che anche le nostre, anche noi abbiamo una formazione. Cioè le formazioni ce le abbiamo, bisogna vedere qual è la formazione che crea certi effetti. Bisogna capire, non è che è meglio la formazione che abbiamo noi rispetto alla formazione di Instagram, dobbiamo vedere che tipo di effetti fa. Allora, per esempio l'università adesso ci dicono il saggio deve essere con la introduzione, sviluppo, conclusione. È una cosa buffa, nel senso che venendo da una formazione umanistica dei miei amici filosofi, nessuno ti dice devi dire in anticipo quello che devi dire, lo sviluppi e fai la conclusione. I miei amici filosofi lavoravano molto sui testi, le citazioni dei testi. Ci sono tante forme di performatività, ce ne sono tante. Dobbiamo analizzarle e vedere gli effetti, dagli effetti capire quali scelte possiamo fare, ma senza precludere, perché anche la nostra è una formazione storica che abbiamo avuto. Cioè abbiamo avuto delle formazioni storiche e quindi che portavano un certo tipo di conseguenze di tipo di pensiero. Altre formazioni portano ad altre conseguenze di tipo di pensiero. Analizziamole come formazioni e non pensando che la nostra è migliore di quella, ma anche quella aveva degli effetti, le nuove ne hanno degli altri, e dagli effetti che possiamo capire quali modi di pensare, di pensiero producono. Io mi fermerei su questo come cosa.
Sergio, adesso è tutto tuo, è tutto intervento. Voce, breve, voce, ma tutto per te.
Voce, non si sente.
Deve prendere la parola.
Un attimo.
Devi aprire l'audio.
Audio.
E lo devi chiudere invece mai.
Non si vede che sono datato, eh? No, dicevo che mi dispiace molto dover fuggire rapidamente per questioni pratiche, ma siccome l'orario era 18:30 avevo preso un impegno. No, volevo anzitutto, cercando di essere il più breve possibile, volevo innanzitutto ringraziare Chiara per due o tre questioni, una l'ha sollevata anche Marco, ma stando solo su una, che è la questione della scarsità, io vorrei dire la nullità delle nostre riflessioni sulla didattica in presenza, non solo nell'università, ma ancor più gravemente in tutta la scuola. Durante tutto il lockdown e i mesi successivi si è sviluppata una narrazione, come si suol dire, quasi ovvia, su come è bello tornare a scuola, dimenticando che soltanto qualche mese prima, se si parlava con gli insegnanti, il problema per esempio del bullismo era un problema quasi normale, sexting e tutto quanto, no? Allora, io credo che questo sia un punto essenziale sul quale la riflessione di Bezzoniana credo che sia ricchissima, anche perché quindi senza stare a dire ma meglio quello, meglio online, meglio, di fatto siamo in un mondo in cui sono tutte e due e sono in interazione, il che fa sì che anche la comunicazione in presenza, la didattica in presenza non sia più quella di prima. Quindi è necessario proprio davvero un ripensamento radicale del che cosa vuol dire stare in presenza con questi corpi che sono molto diversi, i nostri anche, ma tutti insieme rispetto a prima. Richiamava prima giustamente, Marco lo diceva e non faccio altro che citarlo senza ripetere, il tema della soggettività, della presenza, è davvero un per quelli della mia generazione, parlo o almeno per la mia esperienza personale, è fortemente enigmatica e però è un luogo essenziale della formazione delle nuove generazioni, e di questo non si parla per nulla. Ma per nulla, sembra quasi non sia un problema, oppure contenti perché si è tornati in aula. E che cavolo ci fai? Io credo che sia davvero un luogo altissimamente generativo, e lo sarà sempre di più. E la formazione, l'educazione, chiamiamola permanente, ma non nel senso stereotipato, il fatto che viviamo in un mondo vertiginoso, a velocità pazzesche, in cui tutto cambia molto rapidamente, fa sì che il tema della formazione sia un tema cruciale, come non è mai, lo è sempre stato, ma io credo che oggi in prospettiva lo sia come in termini radicali. Ed è davvero stupefacente che anche un segretario di un partito va a dire bisogna allunghiamo a scuola dai 3 anni, va bene, ma a fare che cosa? A starci come? La stessa, come dire, il luogo murario anche, io lo vivo ormai in modo molto diverso. Io mi sono accorto che c'è una specie di fissazione che mi prende ogni tanto, ma negli ultimi anni mi ha preso molto di più, è quello di invitare gli studenti a contare il numero di angoli retti che dentro i quali siamo lì a fare quello che facciamo, no? Lascio stare ovviamente gli impliciti, li potete immaginare, fare una etnografia dei luoghi in cui ci troviamo lì a fare quello che stiamo facendo è diventato, secondo me, vitale, essenziale, politicamente essenziale. Per questo ti ringrazio molto, perché anche tu alla fine ho voluto dire solo questo, non è solo, io credo che tu abbia detto una cosa di un'importanza capitale nel misura in cui è totalmente assente da qualsiasi discussione.
Sì,
anche pedagogica, anche io non ho mai sentito dei pedagogisti, voglio dire, quelli che per mestiere ci aspetteresti che, quindi semplicemente grazie, su altre cose ci si risentirà.
Ci sono altre domande dal pubblico? Sì, vieni, prego. Rosalba, poi c'è Rosalba, diamo la precedenza a Rosalba assolutamente.
Puoi alzare la voce, Rosalba, che non sentiamo?
No, cose che ho sempre detto, forse non ho seguito attentamente i passaggi della relazione Chiara e poi degli interventi, però sulla questione dell'aula e dell'essere in presenza.
Sta parlando in presenza a proposito della questione.
Sì, però scusa, dimmi che parli più forte.
Rosalba, cortesemente, se puoi alzare poco la voce, non sentiamo niente.
Così sentite meglio?
Sì.
Ok.
Dove devo parlare?
Ma era con le cuffie.
Allora, dai, tolgo la cuffia. Allora, volevo dire che siccome io do per scontato, come premessa, che la scuola è in generale, no? Proprio, non voglio parlare di un ordine preciso di scuola, è per sua natura obsoleta. Tutto il mondo corre e la scuola fa le solite cose, diciamo, grosso modo, non è che faccio le solite cose. Bisogna capire se l'errore sta nel correre per cambiare continuamente tecnologie che funzionano o, diciamo, conoscenze che andrebbero più altro approfondite, o se l'errore sta nella scuola che ancora ha in programma la scienza galileiana e i sepolcri di Foscolo. Allora, io ho sempre ragionato così. Prendo atto dei miei limiti nel e della mia non volontà di far pagare ai ragazzi sperimentazioni azzardate che potrebbero fallire. Allora, qual è la grande novità, la grande sperimentazione? e fare bene le cose che so fare e farle in modo da illudermi che nessun altro potrebbe farle meglio di me. Cioè quello che ho imparato da Bateson a proposito della sacralità della relazione, del fatto che la relazione viene prima, è proprio questo, che si traduce in una, si traduce, difficile dirlo con parole, però adesso voglio concludere, se no mi dilungo troppo. Voglio concludere sul fatto che sull'aula, no? Ma vi sembra una cosa da poco che un gruppo di ragazzi e ragazze stiano la mattina insieme in un'unica stanza con le attrezzature necessarie, cioè una sedia e un banco, ad ascoltare le cose che vengono insegnate e a impararle da chi le sa, a scambiare con chi le sa modi di apprenderle. Questa non è una chimera, è una cosa che si può fare e che non può essere fatta in nessun altro luogo. Mi fermo qui.
Grazie. Abbiamo anche questo intervento, ti stiamo
scrivendo. Siamo un po' lunghi. No, solo per una, sempre collegandoci al discorso della presenza e distanza, premesso sono 30 anni che lavoro in campo digitale, quindi diciamo, è il mio mestiere. Forse abbiamo dimenticato un tassello, lo metto lì, la differenza, anche l'importanza della differenza per Bateson, cioè il cambiamento, l'esperienza che fa una persona deriva dalla differenza, che è alla fine l'essenziale dell'informazione, non è una trasmissione di bit. Allora, sia il discorso di Nora, ma anche i discorsi successivi, ci parlano di esperienze di persone. L'esperienza online è un'esperienza diversa, complementare, però ricordiamoci che è un'esperienza che fa da un livello di differenza diverso. Quante persone ci sono collegate adesso in remoto? Nessuno lo sa. Vediamo dei nomi, 10, 20, 50. Perché non vi è interessato questo? Perché non vi interessa come sono vestiti, che faccia hanno, come respirano, come parlano? Perché è indifferente. Io posso essere collegato a 100 persone o 5.000 persone e per me è completamente indifferente. Questa è la potenza della tecnica. Ma la potenza della tecnica vuol dire che diminuisce la differenza che questo provoca in me. Quindi la mia esperienza è diversa. Non faccio la stessa esperienza come adesso. Quello che io emetto nei miei polmoni entra nei polmoni di qualcun altro, in questa stanza. Noi ci stiamo scambiando non soltanto delle codifiche o delle parole, stiamo tessendo quella relazione di cui parlava anche Nora, il contatto quasi sacro, che non ci può essere remoto. Mettere una frasetta su Instagram dove l'adolescente scorre tra mille frasi su Instagram non genera alcuna differenza. Può essere divertente, simpatico, curioso, noi invece vogliamo una cosa diversa, ricostruire e continuare a tessere, anzi tornare a costruire un qualcosa che sia effettivamente il tessuto della vita, come si diceva. Allora benissimo il digitale, io ci lavoro, spingo per il digitale, ma come elemento di richiamo verso un qualcosa che digitale non è. Perché sin dall'antichità, quando una cosa era importante, ci si avvicinava. Se una cosa è veramente importante, ci dobbiamo vedere di persona. Se è ancora più importante, dobbiamo mangiare insieme. Se è ancora più importante, io ti faccio sposare mia figlia. Per dire, no? Il discorso, al di là delle... Per dire quanto è importante invece la vicinanza e il corpo, che si dimentica ogni volta. Il digitale non è corpo. Non si può dire che non serve il corpo. Le notizie delle differenze modificano il corpo e creano l'esperienza. E il digitale crea un'esperienza diversa che però non è paragonabile, nemmeno facciamo una simpatica alternativa. Io per esempio, fatto pratico, ho visto la differenza di comportamento e di cosa è successo a mia figlia nella quinta elementare, prima media, pandemia e post pandemia. Sguardo catatonico verso un computer, qualsiasi cosa accadeva durante le ore di lezione, e adesso si mette lo zaino e corre per andare a scuola, perché è un'esperienza di vita. Non è una lezione che viene trasferita. Grazie.
Forse possiamo chiudere, Chiara risponde a queste cose. E io volevo solo dire una cosa, che di tutta la cosa di Nora, che ha detto delle cose interessantissime su cui torneremo a discutere, la cosa che mi intrigava era il suo parlare in mezzo alle foglie col respiro del cane e mentre tirava e riusciva a dire delle cose e tutto quello era il discorso, era tutto insieme con il cane.
No, dico solo una cosa, che invece di un'esperienza negativa che ho avuto un po', appunto per andare incontro a quello che tu dicevi, degli studenti di Roma 3 per un loro impegno politico hanno organizzato una cosa trasversale, io ero a Verona quindi mi hanno fatto fare online, c'erano 250 studenti presenti, non c'era nessuno che si è messo in chiaro, nessuno dei 200, neanche gli organizzatori, e dopodiché ci sono stati degli interventi e allora ho detto sentite l'intervento, mettiti in chiaro, non si sono messi in chiaro neanche nell'intervento. Il telefono è meglio perché il telefono ha delle sfumature di voce, di interazione migliori che uno che ti parla. Insomma, è stata un'esperienza terribile, vabbè, questo ok per dire.
Viva la differenza.
Sì.
Ci sono altri interventi. Tu vieni.
Un piccolo,
ci siamo, guarda, era mezz'ora in più che stava nelle cose, quindi va benissimo.
Beh, continuo un po' quello che ha detto lui, questa assenza del corpo e poi lo stare insieme, i ragazzi si innamorano, come fanno a innamorarsi con una lezione a distanza? Credo che quello manchi totalmente. Poi ho pensato a mia nipote, io abito in un piccolo paese, e loro si vedono molto fuori, quindi lo recuperano. E chi sta in città, chi non ha questa facilità poi di incontro, loro si incontrano anche a piedi, no? Escono di casa e il pomeriggio si incontrano. Quindi la città è diversa, è molto, molto grande questo discorso.
Devo dire delle case. Allora, mi sembra interessante, io naturalmente ringrazio tantissimo Chiara, questa giornata meravigliosa, Nora da lontano, no, la dobbiamo ringraziare, è stata veramente carinissima in tutto. E insomma, credo che ci portiamo un sacco di cose da pensare. Mi fa riflettere il fatto che appunto di tutte le questioni che sono emerse rispetto all'ecologia di Bateson, alla questione appunto della differenza, quella della distanza in presenza sia stata un po' così importante, così, cioè, perché è vero, perché di fronte è un modo di rimuginare il nostro presente, di ruminare il presente che stiamo vivendo e quindi di rimensionare tutte le questioni che sono appunto anche di natura concettuale dentro le esperienze che facciamo, quindi è un modo di farle passare dentro l'esperienza e queste sono le esperienze che abbiamo vissuto in questo tempo. Volevo ringraziare tutti, dire semplicemente due cose. Una è che a proposito della questione della differenza, nel senso che una delle cose su cui abbiamo tanto insistito, diciamo tutto il gruppetto che si è occupato un po' di femminismo dentro il Bateson, era che la forza, che il concetto fortissimo di Bateson era che la differenza non è una cosa, ma è una relazione. E che analogamente l'idea della differenza femminile non è una cosa, una lista di cose identitarie per cui le donne sono fatte in un modo e gli uomini sono fatti in un altro, ma è esattamente una relazione, una scommessa, no? In cui c'è un differimento continuo e un rischio continuo e niente o ben poco che si possa definire come identitario. L'altra, e quindi appunto il tema appunto dell'imprevisto o della simmetria di cui già parlava Chiara. E l'altra cosa riguardo a questo tema di che rapporto che è stato proposto a Chiara e su cui abbiamo interpellato Chiara tantissimo anche proprio dentro il nostro convegno, cioè come l'idea di soggettività, quindi soggettività, noi ci viene in mente appunto un'idea, cioè abbiamo un'idea identitaria della soggettività, uno che c'ha appunto tutta una serie di proprietà, no? Esattamente come le cose, ha delle proprietà, ha delle competenze, e quindi questo in che rapporto sta con un'idea ecologica in cui tu sei semplicemente una connessione, un passaggio, una connessione, come dice Chiara, ne sei del mondo. Ecco, una risposta bellissima, articolata, e io direi di una semplicità commovente. Chiara ce l'ha data nel podcast che si chiama Nina, il secondo, che è della SIL. Io vi invito ad ascoltarlo, perché questo problema così complesso, e che ha a che fare appunto con noi ne siamo del mondo, ma in che modo, in che misura, fino al semplicemente a un disperdersi e quindi in qualche modo no, non ritrovarsi, sta in questa, nelle risposte che in qualche modo ci ha dato a questa domanda. E con questo penso, se ci sono cose che vuoi aggiungere, Chiara?
Volevo aggiungere io una cosa, che se ci fate caso...
No, vieni qua.
Devi venire qui?
Volevo riconnettere...
Ci sono anche quelli a distanza. Non dimentichiamo
di noi. No, volevo solo riconnettere quest'ultimo discorso che
siediti,
è venuto fuori
siediti.
A quello che diceva Nora su quello che succede nei laboratori di Wondata. Che se vi ricordate, lei diceva che quello che vengono fuori sono un sacco di storie personali, però in un contesto che le rifonde e le dirama a partire di tutti i contesti che sono stati dietro coalescenti a generare questa soggettività. Cioè mi sembrava che ci fosse da richiamare.
Quello, scusa, perché quello che diceva Nora, lo ridico un po' con le mie parole, era che una storia apre a tantissime altre realtà, cioè tante realtà si possono riconoscere in una storia, una sì, storia
e appunto, cambiare insieme.
E cambiare assieme, sì.
Questo mi ricorda una storia.
Con questo vi salutiamo, ci vediamo domani alle 10:00 e 15:00.